Buongiorno e bentornati cari radioascoltatori di Radio Isabella, io sono Francesco Bertellini e oggi siamo in compagnia del professor Romano Adami che dirige l'orchestra per uno dei progetti inerenti alla giornata della memoria in collaborazione col conservatorio di Mantova. Buongiorno prof.
Buongiorno.
Allora, l'evento in questione è un'opera,
sì.
Una piccola operina e ce ne parli un po' per cortesia.
Certo, allora parto subito da questo primo appellativo che hai usato, operina, perché nella terminologia tradizionale musicale vengono definite operine degli spettacoli di teatro musicale che si rivolgono con scopi anche didattici ad un pubblico più giovane. Però a volte c'è un po' questo velo sminuente in questa parola, in questa definizione operina. E devo dire che questa opera, quindi adesso inizierò a chiamarla come merita, che rappresenteremo al Teatro Bibiena il 26 gennaio alle 21 per tutto il pubblico della cittadinanza mantovana, aperto tutto il pubblico al Teatro Bibiena, e il 25 al mattino invece per un pubblico di studenti di scuola superiore. Dicevo che quest'opera è una pagina, ad iniziare dall'aspetto musicale, dal valore musicale, è assolutamente con una dignità artistica e un valore artistico notevole. È un'idea che è nata già un po' l'anno scorso scolastico, ragiono in termini scolastici, col professor Ranzato e con la professoressa Giovanna Maresta, rispettivamente insegnante di letteratura e professor Andrea Ranzato qui nel nostro istituto, e la professoressa Giovanna Maresta, insegnante di arte scenica e bravissima regista con una grande esperienza e professione alle spalle, insegnante di arte scenica per i cantanti al Conservatorio di Mantova. E questa nostra idea di rappresentare Brundibar è sorta nel solco di queste attività che ormai da anni legano il Conservatorio, che ha avuto l'iniziativa anni fa per la celebrazione della memoria, di intraprendere appunto iniziative musicali legate soprattutto alla musica e ai compositori che hanno vissuto la Shoah, e poi grazie anche all'apporto del professor Ranzato di anche localizzare proprio a Mantova queste celebrazioni e caratterizzarle per esempio col bellissimo percorso della memoria che abbiamo fatto l'altro giorno il 22 e che ormai da anni si ripete. E queste attività sono sempre fatte sempre più in stretta collaborazione e sinergia tra Conservatorio di Mantova e il nostro liceo musicale soprattutto. Per quest'anno si è cominciato a pensare a quest'opera, anche se il fatto di mettere in scena un'opera c'è sempre un po', non dico spaventati, perché abbiamo fatto delle bellissime cose anche in passato che non sto qui a elencare.
Sì, c'è sempre il suo bel da farsi dietro.
Però un'opera è una macchina molto complessa. E poi anche c'era un po' di titubanza su come noi l'abbiamo sempre vista rappresentare quest'opera. Soprattutto nella traduzione in italiano. Allora, un'opera che nasce a Praga, dove Hans Krása, l'autore della musica, la compone nel 1938, e quindi prima di essere internato nel campo di Terezin, nel tristemente famoso campo di concentramento di Terezin, anche se dal sistema nazista era pubblicizzato come un'isola tra virgolette felice per i bambini, per gli artisti, dove erano lasciati, anzi stimolati ad esprimersi, però la realtà dei fatti non era propriamente questa.
Già purtroppo.
E tra l'altro quest'opera è stata anche un po' usata come propaganda di questa cosa, perché è stata anche rappresentata durante una visita della Croce Rossa campo, sì. E dove anche attraverso queste musiche con i bambini che cantavano il coro finale eccetera, i nazisti hanno dato ad intendere anche alla delegazione della Croce Rossa che questi bambini cantassero felici, assistessero felici a queste rappresentazioni. E però noi nel nostro spettacolo, che dicevo abbiamo un po' così l'unico dubbio se rappresentarlo o meno, per come l'abbiamo sempre visto fare, e anche diciamo nella traduzione italiana dal ceco e poi anche dall'altra versione molto titolata in tedesco, perché sì, è sempre stata vista come una favoletta, perché la trama è, diciamo così, una storia, una favoletta, certo, adatta ai bambini, ma noi invece ci siamo convinti ad allestirla e a rappresentarla pensando ad una contestualizzazione nel campo di concentramento. Noi che adesso sappiamo cosa c'era, cos'era veramente Terezin, e quindi immaginiamo, soprattutto nell'idea e scelta registica della professoressa Maresta, abbiamo deciso insomma di far rappresentare quest'opera, cioè di far vedere chi erano i ragazzi e come vivevano in questo campo i ragazzi che rappresentavano quest'opera, che poi sono stati tutti, mi pare, o forse a parte uno, sono stati poi tutti spediti ad Auschwitz e hanno fatto e sono stati poi
sì, due sono sopravvissuti
infatti. E dicevo, è un'operazione questa molto importante, da questa idea che è nata appunto mesi fa, che abbiamo maturato poi durante l'estate e che poi ci siamo messi subito di buzzo buono ad allestire, una volta che ci siamo reciprocamente gasati su questo progetto, perché ha preso forma veramente nel tempo. E diciamo, abbiamo deciso come allestire, organizzato un po' l'allestimento, perché prevede un'orchestra, prevede un coro e prevede dei cantanti solisti, che nella nostra versione non saranno delle voci bianche, non saranno dei bambini come erano, diciamo così, nell'edizione originale e come la si vede fare di solito, e soprattutto non sarà completamente in italiano, perché anche la traduzione italiana secondo noi non rendeva l'idea che avevamo di questa rappresentazione, di quest'opera, sì, infatti, fatta però dai ragazzi che erano là e che vivevano quella tragedia. E quindi abbiamo scelto il tedesco, anche perché la traduzione è molto più fedele dal cecoslovacco, che è la lingua originale. E mentre le parti cantate saranno in tedesco, con i sovrattitoli, con la traduzione allo spettacolo, e le parti recitate, invece, quelle poche parti recitate che ci saranno, e saranno in italiano. Tra l'altro anche il mio attuale interlocutore farà, Francesco, che sta parlando con me da questi microfoni, avrà una parte solistica oltre a cantare nel coro, e avrà un ruolo nell'opera.
Mi dichiaro colpevole.
E quindi insomma ci saranno dei solisti, come in tutte le opere, dei cantanti solisti, però voci, diciamo così, adulte, voci che studiano canto lirico in conservatorio, ragazzi molto molto promettenti, molto bravi, due di loro che si sono appena laureate in canto quest'anno. Poi ci sarà un'orchestra a tutti gli effetti, un ensemble molto ricco di strumenti, che è proprio formato alla pari da docenti di conservatorio e liceo musicale di Mantova e da allievi e ex allievi del conservatorio e del liceo musicale di Mantova, quindi con ragazzi che rappresentano o hanno rappresentato anche l'eccellenza dei nostri due istituti cittadini di formazione musicale. E ripeto, l'intento qui è più che musicale didattico, è veramente quello di allestire uno spettacolo artisticamente molto valido, molto curato e assolutamente professionale, anche se il lavoro arriva appunto da due istituzioni scolastiche. È un'opera che ha una trama, come dicevo, abbastanza semplice, perché ci sono questi due bambini, i protagonisti Annika e Pepicek, che devono andare al mercato per trovare del latte per la mamma, e anche qua i temi si possono già vedere in trasparenza, quelli veri, perché la mamma che risulterebbe malata, ma il vero problema di queste persone era la fame, quindi il latte prima di tutto doveva sfamare, doveva dare delle energie, delle proteine fondamentali alla mamma della storia, ma veramente a quei ragazzi che stanno mettendo in scena quest'opera e i prigionieri del campo. E questi ragazzini si imbattono in un suonatore d'organetto, e vedono anche questo suonatore d'organetto, che è il personaggio del titolo, Brundibar, guadagna dei soldi. Perché loro non hanno nessun soldo per comprare il latte e già dal venditore di latte gli è stato negato perché appunto non avevano un soldo in tasca da esibire per pagare il latte. E quindi si ispirano a questo suonatore d'organetto e dicono: ma perché non possiamo anche noi guadagnarci qualcosa cantando? E quindi insomma ci sono queste scene che si avvicendano un po' su questa situazione del mercato finché loro non sono invece cacciati malamente dalla piazza da questo Grundibar che si rivela invece molto prepotente, il cattivo, no, della storia, seppure dia il titolo alla storia stessa, e che non vuole naturalmente concorrenza sulla piazza. E già qua insomma si delinea un po' una metafora anche facilmente intuibile dell'oppresso, dell'oppressore e di quello che insomma in quel momento storico la situazione, diciamo così, era agli occhi di tutti. Insomma.
Viene definito come una parodia di Hitler.
Certo, Grundibar. Sì, viene anche Grundibar viene visto un po' in modo parodistico come il personaggio insomma di Hitler e i bambini, come comunque il popolo, soprattutto il popolo ebreo. Uh-huh. E niente, poi insomma la trama della storia arriva a conclusione brevemente con l'intervento di tre animali, un uccellino, un gatto
e un cane
che aiutano, coinvolgendo dei bambini, diciamo così, che fanno da cornice, che sono rappresentati soprattutto dal nostro coro del liceo, anche se non è un coro di voci bianche, e quindi al pari dei solisti interpreterà il ruolo di vero coro che sta alle finestre, ma che dà la carica, che dà anche, diciamo così, che fa il tifo e aiuta a sconfiggere questo Grundibar e aiuta i due protagonisti. Quindi con l'intervento di questi tre elementi, dei tre che sono un po' anche forse quelli che potevano essere gli alleati al tempo della guerra, no? Qualcuno li vede anche un po' come da rappresentare l'Inghilterra, eccetera, eccetera, gli Stati Uniti, questi uccellino, gatto e cane. E quindi con l'intervento di questi e sulla morale finale che spiega come sia importante l'unione, no? L'unione fa la forza per sconfiggere il male, come sia importante la fratellanza, su questo grande coro finale che è la pagina più importante forse dell'opera, finisce la storia nella storia, perché la storia invece che contestualizza quest'opera continua con nel nostro spettacolo, e insomma creo questo spoiler, però insomma mi pare corretto spiegarlo a chi non potrà vedere lo spettacolo dal vivo, e alla fine ci sarà la lettura, i protagonisti che canteranno i ruoli principali leggeranno i nomi degli interpreti originali dell'opera, come dicevamo, che a parte due sono stati appunto giustiziati nel campo poi di Auschwitz, così come l'autore delle musiche Hans Krása, dopo essere stato a Terezin, anche lui è stato poi deportato e terminato ad Auschwitz.
Bene, ringraziamo di cuore il professore Romano Adami per essersi prestato a questa divulgazione sul tema di Grundibar. Vi salutiamo, cari radioascoltatori di Radio Isabella, e ci sentiamo alla prossima!